6 di sera.
Un papa tra la gente, in 250.000 hanno partecipato ai funerali di Francesco, altri 150.000 lungo il percorso. Buonasera da Francesca Calcagno, con la nostra corrispondente da Roma ricapitoleremo una cerimonia che ha avuto degli elementi inediti, come aveva richiesto Bergoglio.
Con forza ha spesso ricordato che apparteniamo tutti alla medesima famiglia umana e che nessuno si salva da solo.
E questo era un estratto dell'omelia del Cardinale Re con un vaticanista. Analizzeremo anche queste parole dette di fronte a decine di capi di Stato che non la pensano proprio così. Della giornata di oggi rimane anche la foto del presidente degli Stati Uniti Trump e di quell'ucraino Zelensky a colloquio nella Basilica di San Pietro, un incontro che potrebbe fare la storia. Quanto c'è di vero, cercheremo di dare una risposta. In Piazza San Pietro c'era anche la presidente della Confederazione Karen Keller-Sutter, che ha anticipato il suo ritorno dagli Stati Uniti. C'è andata con il collega di governo Guy Parmelin per affrontare il tema dei dazi. Daremo spazio proprio alle reazioni della politica svizzera a questo viaggio. In Ticino invece c'è stata la Camera Cantonale dell'Agricoltura. Agricoltori e allevatori si sono rivolti al governo per chiedere a Berna eccezioni sulla gestione del lupo e di finanziare il trasporto del latte. Restate con noi. Ripartiamo dunque dalle 250.000 persone che c'erano in Piazza San Pietro per dire addio al Papa della Gente. Altre 150.000 lo hanno salutato lungo il tragitto verso Santa Maria Maggiore, dove Francesco ha voluto farsi seppellire. La sua salma ora è nella Basilica, dove appunto è stato tumulato. In diretta ritroviamo Anna Valenti. Anna, a te.
Le esequie di Francesco sono state semplici ma solenni al tempo stesso, con una grande partecipazione, come facevate notare dai numeri che avete appena citato. Piazza San Pietro era aggremita, così come le vie che portano al suo imbocco, e un segno tangibile dell'affetto che il popolo di fedeli nutriva per il Papa degli ultimi è proprio questo. Ma non si può parlare solo di una cerimonia commemorativa per dire addio a Francesco. È stata infatti al tempo stesso una cerimonia politica, dove i messaggi del pontificato di Papa Bergoglio hanno riecheggiato in quella piazza. Il cardinale Re, che ha officiato la messa, nell'omelia ha ricordato il suo no alla guerra, l'ostinata ricerca della pace, così come l'attenzione grande che Papa Francesco aveva per i migranti. Messaggi rivolti a quei 50 grandi della terra che spesso in mano hanno le chiavi per far cessare conflitti armati o politici, e che non lo fanno, e mettere in atto politiche umanitarie nei confronti dei migranti. Finito il funerale, il feretro di Papa Francesco ha continuato il suo viaggio tra la gente in direzione appunto della Basilica di Santa Maria Maggiore.
Ecco, anche il corteo funebre è stato molto partecipato. Ci racconti com'è stato l'arrivo a Santa Maria Maggiore?
Sì, lungo il tragitto abbiamo visto che c'erano molte persone sul ciglio della strada ad aspettare il passaggio del feretro di Francesco per salutarlo, ma molti erano anche affacciati dalle finestre, dai balconi. I numeri ufficiali della sala stampa vaticana parlano appunto di 150.000 persone. Un applauso fragoroso ha scandito l'arrivo del feretro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, il feretro che è stato accolto da un gruppo di ultimi cari al pontefice. Si tratta di persone bisognose, di detenuti di Re Bibbia con un permesso speciale, esponenti della comunità Rom e persone transgender, tutte persone che hanno conosciuto il Papa e che sono state accolte nella sua chiesa. Queste persone lo hanno accolto con una rosa bianca in mano in onore di Teresa di Lisieux, santa a cui Papa Francesco era molto legato. La tumulazione è avvenuta con un rito privato. Ricordiamo che la tomba di Francesco è davvero molto essenziale: marmo bianco, una croce d'argento e l'iscrizione Franciscus.
Ecco, allora si è chiuso il capitolo esequie e inizia uno nuovo che porterà all'elezione di un nuovo Papa, appunto.
Ebbene sì, Francesca, dici bene, da oggi iniziano i novendiali, i 9 giorni consecutivi di lutto durante i quali si celebrano messe in suffragio del pontefice. L'ultimo giorno però è importante perché lì tutti i cardinali che prenderanno parte al conclave dovranno essere presenti. In questo momento sappiamo che i 135 cardinali che hanno il diritto di voto, che sono sparsi per il mondo, stanno raggiungendo Roma. Le ultime cifre che ci ha dato la sala stampa vaticana dicevano che Per ora erano 113 i cardinali già presenti. Cardinali che tutti i giorni si riuniscono nelle congregazioni generali, che tra l'altro in questo momento sono importanti perché in questo momento di sede vacante portano avanti anche gli affari correnti della Chiesa insieme al camerlengo Farrell. Le congregazioni decideranno anche la data del conclave, che si deve tenere a un minimo di 15 giorni di distanza dalla morte del Papa, a un massimo di 20, dunque la data possibile è tra il 5 e il 10 di maggio. Nei prossimi giorni le congregazioni dovrebbero comunicarci la data, dopodiché i cardinali si chiuderanno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa e in quei giorni dovranno vivere a Santa Marta, isolati dal mondo, senza contatti con l'esterno e fare vita comunitaria.
Anna Valenti in diretta da Roma, grazie. Torniamo adesso a Santa Maria Maggiore, che menzionava la collega con una serie di voci. Sono state raccolte dalla nostra inviata Naima Chicherio dalle prime luci del giorno fino al passaggio del feretro fra gli applausi, un modo per ripercorrere la giornata lungo la strada che porta alla Basilica, ma anche in parte quanto lasciato ai fedeli da Papa Francesco durante la sua vita.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedita tui mulieris, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Una giornata importantissima, secondo me storica. Un Papa morto durante un giubileo. Un Papa che esce fuori dalle mura del Vaticano per essere tumulato nella chiesa dei Romani come vescovo di Roma e non come Papa, secondo me è una cosa veramente epocale. Durante il giubileo degli adolescenti, lui che ci teneva tantissimo.
Siete arrivate prestissimo stamattina.
Sì, ci siamo svegliati alle 4:30.
Non vi fa paura il pensiero di aspettare tantissime ore prima che arrivi il feretro?
No, beh, cioè più che altro siamo in compagnia, quindi diciamo è anche bello, credo.
Come farete passare tutte queste ore?
Stanno insieme, ci basta questo.
Siamo rimasti comunque dispiaciuti per questa cosa e non ce l'aspettavamo così proprio con l'arrivo del giubileo.
Necessariamente bisognava venire oggi, era un modo per salutarlo, per dargli l'ultimo saluto e per fargli sentire anche la nostra vicinanza. Ho vissuto questo momento nella maniera più intensa venendo qui a salutare Francesco.
E a me è dispiaciuto molto, comunque è stato abbastanza inaspettato dato che il giorno prima ha fatto il giro con la papa mobile.
Si pensava che avveniva molto sì. Dopo, non ora.
Come mai ha deciso di venire qui e di non andare a San Pietro?
Preferisco stare qui dove tra vicoli, vicoletti, posso sempre andare via. Se mi stancherò mi sosterrà la gente, non lo so.
Qual era il suo rapporto con Bergoglio?
Allora, conobbi Bergoglio nel 2011 a Buenos Aires. Lui arrivò con questa bicicletta, io fui colpita da questi scartuccini un po' lisi. Arrivò da Boca, il quartiere degli ultimi dei poveri, dove era andato come sempre faceva, insomma. Capiremo il suo papato nel tempo, ci vorrà molto tempo.
Ma signora, lei mi sta raccontando che ha seguito Papa Bergoglio dall'inizio alla fine, addirittura prima che fosse Papa.
Sì.
Come farà a lasciarlo andato?
Se un Papa è grande, non ti attaccherà mai a sé, ma ti attacca già a una cosa più grande di lui.
Quanto tempo ci vorrà per iniziare a pensare al futuro, a quello che diventerà la Chiesa, a quello che sarà il prossimo pontificato?
Beh, questo ce l'avranno in carico i cardinali che dovranno decidere chi sarà il nuovo Papa e daranno così l'indirizzo alla Chiesa. Potrebbe essere possibile che il successore di Papa Francesco sia una persona che, diciamo, continua sul solco iniziato da Papa Francesco.
Spero che la Chiesa vada avanti così come ha fatto lui. Dovremmo seguire questa sua ideologia, questo suo filone.
E speriamo che almeno ci sia un Papa, che lo Spirito Santo possa aiutare e consigliare con conclave e mandare un successore di Pietro che sappia in questo periodo e in questo momento mantenere salda la Chiesa.
Le voci da Santa Maria Maggiore a Roma e poi ci sono tutti quelli che nel mondo hanno seguito la cerimonia su uno schermo. A Lugano l'appuntamento era al Palazzo dei Congressi, c'erano una cinquantina di persone e anche l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain De Remy. Lo ha avvicinato Camilla Luzzani.
Vi auguro di tornare a casa con il cuore pieno di speranza, con la gioia di aver vissuto il piccolo gruppo qui insieme, questa nostra gratitudine verso Papa Francesco che ci ha chiesto di essere una chiesa sinodale, vuol dire che condividiamo davvero la nostra fede e ne facciamo un'opera per il mondo, per tutti. Grazie a tutti voi.
L'applauso del piccolo gruppo, così ha definito Alain de Rémy la cinquantina di persone che hanno scelto di seguire insieme il funerale di Papa Francesco al termine della funzione. Tra i presenti anche una decina di giovani, numeri che non hanno stupito de Rémy.
No, io non avevo, davvero non sapevo per niente chi verrebbe, quanti saremo, ma sono rimasto contento che sia stata questa offerta, questa possibilità. Era una possibilità di non lasciare a casa da solo chi avrebbe voluto vivere questo momento assieme. Più si andava avanti, più era intensa la partecipazione. Dunque è stato davvero un momento bello che ha fatto bene a tutti.
Un bel momento, emozionante, anche se un filo di rammarico per non essere a Roma c'è stato.
Avrei voluto esserci, devo confessare che la mia prima volontà era di andare a Roma per partecipare al funerale, visto che è stato Papa Francesco a farmi vescovo e a nominarmi qui a Lugano, e dunque l'ho conosciuto personalmente, sarebbe stato per me bello, ma poi la tempistica non lo permetteva. C'è Giubileo degli adolescenti stasera, c'è una cresima e poi domani mattina parto per Gerusalemme.
Nessuna idea specifica de Rémy su quando potrebbe avvenire la nomina definitiva del vescovo di Lugano.
No, nessuna naturalmente. No, ma io sono pieno di fiducia e un nuovo Papa guarderà questa questione alla nomina di un vescovo per Lugano, lo guarderà con occhi nuovi e vediamo.
Idee invece più chiare, guardando al futuro Papa, sul profilo di cui oggi avrebbe bisogno la Chiesa Cattolica.
Allora, qualcuno che abbia ben chiare le sfide che si pongono al mondo, cioè che ci aiuti ad approfondirle alla luce del Vangelo.
Deve seguire una continuità, quella che è stata la linea tracciata da Francesco.
Sì, la continuità è tipica della Chiesa Cattolica, cioè la continuità è contenuta nella parola tradizione. Una cosa viene trasmessa alla prossima generazione o ai prossimi.
Tutti elementi di riflessione, quelli che le nostre colleghe hanno raccolto a Roma e a Lugano, che sottoponiamo ora a Matteo Mazzuzzi, vaticanista e caporedattore del Foglio Quotidiano. Buonasera.
Buonasera a voi.
Prima di tutto, la cerimonia di questa mattina ha rispettato, dal suo punto di vista, i desideri appunto di Papa Francesco, che aveva chiesto un funerale da pastore e non da sovrano?
È stato un funerale da Papa, quindi più che da pastore o da sovrano, è stato un funerale da Papa come tutti quelli dei pontefici che hanno preceduto Francesco, certamente con qualche dettaglio cambiato, soprattutto nella fase che ha preceduto il funerale, ad esempio il corpo dentro la bara e non sul catafalco, però alla fine è stato un funerale molto cristiano. Il cardinale Re ha ripetuto l'elemento della cristianità partecipe in piazza e credo che di questo Papa Francesco sarà stato estremamente felice.
Menzionava il cardinale Re che nella sua lunga omelia ha ricordato la Chiesa di Francesco, visite ai migranti, avversione alla guerra, un messaggio che strideva con la politica di molti presenti. Questa componente politica invece è eccezionale rispetto alle cerimonie del passato?
In un certo senso sì, nella nostra memoria c'è ad esempio l'omelia che fece l'allora decano, il cardinale Ratzinger, nel 2005 per Giovanni Paolo II. Fu un'omelia da un taglio completamente diverso, molto più spirituale, ma d'altronde il cardinale Ratzinger era un teologo che aveva lavorato per un ventennio a stretto contatto con Giovanni Paolo II. Il cardinale Re è un fine diplomatico, quindi anche la personalità della persona che ha tenuto l'omelia ha influenzato, in questo caso caratterizzato per una linea un po' più politica, l'omelia.
Un'altra eccezionalità è quella del corteo. È il primo anno da quando esistono le televisioni e i telefonini. Che immagine le ha lasciato questo corteo?
Ecco, forse il corteo, al di là della commozione, è stato l'elemento un po' più kitsch di tutto, che toglie un po' l'aurea di sobrietà all'evento, soprattutto per la Papa Mobile riadattata. Forse su questo Francesco avrebbe avuto qualcosa da dire, però tutto sommato si è trattato dell'ultimo viaggio del Papa verso la sua destinazione finale terrena, che è quella di Santa Maria Maggiore, e il popolo ha avuto l'occasione per ancora una volta manifestare tutto l'affetto per Francesco.
Ecco, nei contributi precedenti abbiamo sentito le ipotesi, no, sull'eredità di Francesco. Lei cosa ne pensa? Il prossimo Papa seguirà la sua strada?
Diceva bene l'amministratore di Lugano, c'è una continuità che c'è sempre nella Chiesa, perché la Chiesa trasmette proprio tradizione il deposito della fede. Poi ogni Papa ha la propria personalità. Certamente la personalità di Francesco non era uguale a quella del predecessore Benedetto XVI. È difficile che i cardinali scelgano una coppia di Francesco. Lo stesso cardinale Filoni, che sarà elettore, ha detto l'altro giorno: noi non cerchiamo carta copiativa, il che è indicativo. Poi l'eredità si valuterà dagli atti del Papa.
Matteo Mazzuzzi, le chiedo un'ultima riflessione. Sui social e sui giornali praticamente da subito è circolata la foto del presidente degli Stati Uniti Trump che parla con quello ucraino di Zelensky. Conferma l'eccezionalità del momento a cui faceva riferimento prima?
Assolutamente sì. Non era affatto previsto, anzi, solamente 48 ore fa noi avevamo assistito a una quasi rottura tra Kiev e Washington, con Trump che aveva sostanzialmente messo al muro Zelensky dicendo date la Crimea alla Russia. Il fatto che poco prima di un funerale di una personalità così importante, in campo neutro, a Roma, in Vaticano, dentro la Basilica di San Pietro, seduti su due sedie, due esponenti così di peso si siano trovati a discutere a 48 ore da quell'incidente, è senza dubbio un fatto davvero rilevante ed eccezionale.
Matteo Mazzuzzi, lo ricordo, vaticanista e caporedattore del Foglio Quotidiano, la ringrazio per averci aiutato a inquadrare davvero i tanti elementi di questa giornata. Grazie.
Grazie a voi.
Lo ripetiamo ancora una volta, quello di Papa Francesco non è stato solo un funerale, è stata l'occasione per una girandola di incontri diplomatici al più alto livello, menzionavamo poco fa, sia prima che dopo la cerimonia, capi di Stato e di governo presenti. Ecco, mentre si porgeva l'estremo saluto a Papa Francesco, c'è stato un vero e proprio scossone sul tema della pace in Ucraina. Di questo ci parla adesso Piero Grabeck.
Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro in una sorta di tête-à-tête, 15 minuti di quasi intimità seduti su due semplici sedie in Vaticano, dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva scacciato l'omologo ucraino dalla Casa Bianca due mesi fa. Eppure alla fine entrambi si sono detti soddisfatti. Ancor meno attesa inizio pomeriggio la stoccata di Trump all'omologo russo Putin via social media. Non c'è motivo per Putin di lanciare missili su zone abitate nelle città ucraine. Mi fa pensare che forse lui mi stia prendendo in giro e non voglia fermare la guerra. Tutto questo dopo le concessioni americane alla Russia dei giorni scorsi, il riconoscimento della Crimea quale territorio russo innanzitutto. Oggi da Città del Vaticano l'Ucraina ha fatto sapere di essere disposta ad accettare un cessate il fuoco senza precondizioni e da Mosca la Russia si è detta pronta a negoziare direttamente con Kiev senza precondizioni. Vedremo. Ma sul terreno si registra intanto un altro fatto molto rilevante. Secondo Mosca, la regione di Kursk, invasa dalle truppe ucraine nell'agosto scorso, è stata completamente liberata. Si è esaurito l'attacco a sorpresa. Kiev non conferma, ma nelle ultime settimane era riuscita a conservare solo una sottile striscia di territorio lungo il confine. Il Cremlino gongola e loda l'eroismo mostrato lì dai soldati nordcoreani, confermando dunque ufficialmente la partecipazione di un paese straniero alla guerra col paese vicino.
Tra i politici che hanno partecipato al funerale di Papa Francesco c'era anche la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, che al termine della cerimonia ha tenuto una breve conferenza stampa. Al microfono dei colleghi di SRF ha ricordato Papa Francesco e il ruolo delle guardie svizzere in Vaticano. Aaron Guidotti ora.
Chi invece, visto il grande parterre di presidenti e capi di Stato, si aspettava l'occasione per la Svizzera di discutere di guerra commerciale, accordi di pace o bilaterali con l'Unione Europea, rimarrà deluso, anche se qualcosina c'è stata.
Non lunghi colloqui, ma c'è sempre un tempo di attesa in cui si possono scambiare due chiacchiere. E questo è avvenuto con diverse personalità. Non posso dire molto, ma ho avuto brevi scambi con il presidente Macron, con Donald Trump, con Ursula von der Leyen e con Zelensky.
Ma quanto scaturito da questi brevi incontri informali, dice Karin Keller-Sutter, resta top secret. Si tratta però principalmente di garanzie sull'avanzamento dei dossier, anche perché per la presidente della Confederazione oggi l'attenzione doveva essere interamente rivolta a Papa Francesco.
Jetzt gerade eine intensive
Abbiamo appena vissuto una cerimonia intensa e commovente che ci ha toccato tutti profondamente. Lo ricorderò come una persona molto cordiale, come una persona modesta, umile, che ha portato un nuovo stile nella Chiesa Cattolica e in Vaticano. Era molto disponibile con le persone, con tutte le persone. Non aveva pregiudizi ed era molto aperto.
Karin Keller-Sutter, che aveva anche avuto l'occasione di incontrare Papa Francesco e che in conferenza stampa ha ricordato l'importante ruolo della Svizzera in Vaticano.
Come sapete, la prossima settimana sarei dovuta venire in Vaticano per il giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. Questa cerimonia si svolge tradizionalmente il 6 maggio, in memoria dei 147 soldati caduti durante il sacco di Roma del 1527. Per inciso, oggi le nostre guardie svizzere erano in prima fila ai funerali. E se conoscete qualcuno tra le guardie, saprete quanto sia stato per loro importante l'addio di oggi.
Karin Keller-Sutter, che per partecipare al funerale di Papa Francesco ha anticipato la sua partenza da Washington, dove era andata con il collega Guy Parmelin, titolare del Dipartimento Economia, per affrontare la questione dei dazi, tra l'altro aprendo un canale di discussione privilegiato con gli Stati Uniti. Ecco, un viaggio a cui la politica federale ha reagito, come ce lo dice Giampaolo Driussi da Berna, e ce lo dice perché nel frattempo sono arrivate diverse prese di posizione.
Sì, intanto non è solo la politica ad esprimersi. Oggi alla radio SRF Martin Hirzel, presidente di SwissMEM, l'associazione che rappresenta l'industria metalmeccanica, si è detto entusiasta o quasi. La politica, a parte qualche eccezione, è più prudente, ma non per questo scontata. Hans-Peter Portmann, deputato PLR, che di relazioni commerciali con gli Stati Uniti se ne intende, alla trasmissione Arena ha ieri parlato di un'operazione simpatia, di charme diplomatico.
Und sie machen jetzt im Moment ein bisschen das Spiel, sie zeigen jetzt immer mal ein bisschen, wie wichtig das er ist.
Riassumendo, ha detto che Keller-Sutter e Parmelin hanno fatto un po' il gioco di Trump, che ha bisogno di sentirsi confermato nella sua importanza. Sono stati abili ma senza inginocchiarsi. C'era da far capire la fake news che vede la Svizzera un partner commerciale ostile per far desistere dall'applicazione dei dazi al 31%. Sulla stampa scritta il capogruppo del centro Mattias Breghi teme invece che ci si stia proprio inginocchiando, rendendosi così ricattabili da altre potenze, ma il più critico a dir poco è il socialista Fabian Molina.
Der Bundesrat im Moment abzieht, das ist würdelos.
Molina, che parla di un governo senza spina dorsale, senza dignità, gli Stati Uniti stanno facendo cose illegali, ha proseguito, andrebbero denunciati all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Fare il gioco di Trump significa incoraggiarlo a chiedere sempre di più senza la certezza che poi rispetti qualsiasi suo cattivo accordo. A Molina ha risposto l'UDC Roland Büchel, che ha parlato di una retorica socialista senza senso nei confronti di un presidente comunque eletto democraticamente, una retorica che rischia di danneggiare la Svizzera. Le persone magari bizzarre attorno a Trump vanno informate su cosa fa la Svizzera negli Stati Uniti, ma senza questi toni. Non è peraltro la Svizzera a investire, ma le sue aziende.
Restiamo allora sull'UDC, che potrebbe ora trovarsi in una posizione scomoda, perché se alcune politiche di Trump piacciono, le sue richieste a Berna potrebbero rompere il tabù svizzero dei dazi sui prodotti agricoli.
La questione riguarda parecchio l'UDC, sì, partito in cui il settore è ben rappresentato, ma non solo. Di certo non parliamo di uno spauracchio, ma di un rischio concreto, anche perché perseguire la politica a zero dazi significa togliere quel che resta sul fronte svizzero. E solo pochi giorni fa i giovani PLR hanno appunto proposto l'abolizione dei dazi sui prodotti agricoli.
Wir haben ein gutes Recht zum sagen.
E qui Roland Büchel, sempre ad Arena, ha detto: abbiamo il diritto di spiegare che per noi l'agricoltura ha valenza strategica nazionale, che è una questione di sopravvivenza in caso di crisi. Potremmo fare concessioni, per esempio, su agrumi e avocado, che non sono in diretta concorrenza con i nostri prodotti. Qui è ripetuto quanto già detto da Parmelin. Negli ultimi anni i contadini e imprenditori hanno comunque imparato a comprendersi meglio. Spiegandosi bene è possibile trovare soluzioni ragionevoli. Interessante riflessione, e concludo, quella che ci propone il commento che fa l'intera prima pagina odierna del Blick. Le martellate di Trump, si legge, potrebbero costringere i partiti e soprattutto i poli a ripensare le loro politiche. Trump potrebbe cambiare la Svizzera.
E questo era Giampaolo Driussi da Berna. Un tema, quello dei dazi in agricoltura, di cui si è parlato anche ad Ambrì durante l'ottantesima Camera Cantonale dell'Agricoltura. Insomma, la guerra commerciale di Trump preoccupa anche qui.
Ma ci preoccupa specialmente a livello indiretto, ci preoccupano i dazi applicati sui prodotti agroalimentari di altri paesi che si vedranno probabilmente ridurre il mercato verso gli Stati Uniti e andranno a mettere ancora più sotto pressione il mercato europeo, dunque faremo fronte a importazioni maggiori che metteranno in crisi il nostro settore.
Così il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini. Durante l'incontro di oggi però il settore si è concentrato su problemi che ritiene più urgenti, due su tutti, la filiera del latte in Ticino e la presenza dei grandi predatori. Al lupo infatti si aggiungono le preoccupazioni per la presenza della lince. Ce ne parla Luca Berti.
Dalla chiusura della Latti si stima che oltre 3 milioni di litri di latte ticinese ogni anno dovranno varcare il Gottardo per essere trasformati. In 9 mesi poco si è mosso. Omar Pedrini è il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi.
Nulla è cambiato o poco è cambiato, qualche piccola produzione si è riuscita a darla ad altri, però il grosso del latte industriale rimane ancora senza un acquirente locale.
Per i contadini significa più costi, da qui una delle 3 risoluzioni votate oggi all'unanimità e all'indirizzo del Consiglio di Stato ticinese.
Ma la nostra richiesta fondamentalmente è quella di poter creare un'interprofessione. Rinnoviamo anche l'appello per il finanziamento per quanto riguarda il trasporto del latte, che sia fatto con un credito a nuovo e non utilizzando fondi già ripartiti in altri settori agricoli, e che venga finalmente data una risposta sul ricorso pendente al progetto Blegno Plus.
Blegno Plus che prevede un caseificio ad Olivone, bloccato però dal ricorso del caseificio del Gottardo. Per quanto riguarda i costi di trasporto, il consigliere di Stato Cristian Vita.
Il governo è intervenuto nell'ambito delle sue competenze con un credito straordinario proprio per far fronte a questa fase transitoria. Nell'ambito del preventivo 2026 sarà prevista una voce per questo tipo di spesa, però poi è importante che anche il settore riesca a organizzarsi all'interno del Canton Ticino, perché non è nemmeno lo scopo di portare tutto il latte oltre Gottardo.
E poi c'è il lupo. Con una seconda risoluzione la Camera Agraria ha chiesto al Consiglio di Stato di spiegare a Berna la particolarità ticinese, dove meno del 30% degli Alpi è proteggibile. Servono misure più incisive ed eccezioni all'obbligo di abbandonare l'Alpe alla prima predazione. Cristian Vitta ne ha già parlato con i consiglieri federali Parmelin e Rusti.
Chiediamo che questo scarico avvenga perlomeno dopo la terza predazione o dopo che il 10% degli animali sia stato attaccato.
Ci soddisfa se riesce a portare a casa le sue richieste, risolve in parte il problema, ma chiaramente lascia il problema che per poter fare qualcosa bisogna aspettare che più animali siano predati.
E intanto al lupo sembra essersi aggiunta un po' a sorpresa anche la lince. L'Ara Ghirlanda, nominata oggi nella direttiva dell'Unione Contadini, è titolare di un'azienda di Osco in Leventina.
Durante l'estate 2024 abbiamo trovato una capra predata, avevamo le reti antilupo che sono quelle alte, mai avremmo neanche pensato una predazione di una lince, mai pensavamo che si avvicinasse così tanto al settore agricolo e agli umani.
Luca Berti con le preoccupazioni e le richieste di allevatori e agricoltori ticinesi. Nella prima parte di edizione abbiamo parlato degli spiragli veri o presunti per una soluzione concordata al conflitto in Ucraina, spiragli emersi dal colloquio tra Trump e Zelensky poco prima del funerale di Papa Francesco. Oggi si è parlato di una tregua anche sull'altro grande fronte di guerra, Gaza. A margine dei colloqui tra le parti in corso in Egitto, Hamas si è detto pronto a un accordo per la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani in cambio di una tregua di 5 anni con Israele. In diretta da Gerusalemme ritroviamo il nostro collaboratore Michele Giorgio. Puoi aggiornarci, Michele, su questo ultimo sviluppo? Ci sono dei veri spiragli?
Sì, la notizia è importante. Il movimento islamico Hamas dice di essere disposto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, quelli ancora in vita e quelli che sono deceduti, in cambio di una tregua di 5 anni e naturalmente anche della liberazione di un certo numero di prigionieri palestinesi. Se questa proposta sia destinata a produrre dei risultati è difficile dirlo, perché le posizioni rimangono ancora lontane tra Israele e Hamas su tanti punti. Cominciare ovviamente dal fatto che Hamas vuole una tregua evidentemente a lungo termine, 5 anni, mentre Israele si sa che vuole proseguire le sue operazioni militari, quindi cerca delle tregue più limitate, e allo stesso tempo ovviamente c'è anche il fatto che il governo Netanyahu chiede che Hamas non governi più Gaza e venga disarmato.
Negli ultimi giorni la popolazione della striscia di Gaza che vive, lo sappiamo, in condizioni terribili, ha osato avanzare delle critiche aperte nei confronti di Hamas. Quanto sono state determinanti queste critiche?
Beh, naturalmente è sempre difficile valutarlo, sta di fatto comunque che senza dubbio il movimento islamico Hamas è sotto pressione, lo è da parte ovviamente di Israele con la sua offensiva militare, da parte di molti attori internazionali e anche di alcuni paesi arabi come l'Egitto e il Qatar che mediano in questo conflitto, ma sicuramente anche le condizioni di vita della popolazione, anche il fatto che la popolazione sia esausta, che non riesca più ad andare avanti, la sopravvivenza stessa è messa in discussione lì a Gaza, è chiaro che tutto questo non può non avere un effetto e svolgere, esercitare delle pressioni su Hamas. Sicuramente anche il volere andare alla fine della guerra, appunto sul quale Hamas batte da sempre, ma ancora di più in questi giorni, è un elemento importante da tenere in considerazione.
Michele Giorgio da Gerusalemme chiude questa edizione di 6 di sera. Io vi ringrazio per averci seguito. In preparazione c'era Giuseppe Limoncello. Dopo lo sport c'è il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà di architettura giapponese. Buon ascolto.